Buongiorno a tutti, si sente? Si sente? Ma perché non vorrei che abbia la stessa malattia del microfono di Giuseppe. Buongiorno a tutti e benvenuto alle persone che ammetto di non conoscere. Ci sono diversi visi nuovi. Questa mattina volevo affrontare un tema che forse vi aspettate, visto il periodo recente che la Chiesa ha affrontato e sta ancora affrontando. Come sappiamo, è nelle ultime settimane la dipartita di un fratello, di Pietro, ci ha imposto di ritornare a considerare alcuni temi che riguardano il senso della vita, il senso della morte. E non sono certamente temi nuovi, né sono temi che hanno bisogno di chissà quale evento per essere continuamente messi di fronte alla nostra considerazione. Quotidianamente si nasce, quotidianamente si muore, però ovviamente quando siamo toccati più da vicino da questo evento, gli interrogativi si fanno più urgenti, più vivi. Allora, questa mattina, se il Signore vuole, vorrei condividere con voi alcune considerazioni su questi argomenti e, volendo porre un obiettivo a queste considerazioni, direi che dobbiamo cercare tutti quanti di capire che il Signore vuole insegnare a ciascuno di noi a guardare alla vita considerando la morte e contemporaneamente a guardare alla morte considerando la vita. Quindi le considerazioni che vogliamo fare riguardano più o meno questi argomenti, va bene? Ero un po' combattuto se parlare di questo o di un altro argomento, ma devo confidare che ieri un evento mi ha dato la conferma di parlarvi di questo. Qualcuno di voi avrà sentito di una tragedia elicotteristica che è accaduta ieri proprio sul Gargano, vicino al comune da cui noi proveniamo, e una delle sei vittime è il medico che era di ritorno. Se qualcuno di voi ha saputo della notizia, c'era a bordo imbarcato un medico che era di ritorno dalle isole Tremiti ed era una nostra vecchia conoscenza dai tempi in cui mia moglie Tiziana lavorava al 118. E quindi ieri mattina, tra l'altro, con i miei colleghi in qualche maniera parlavamo di un'altra notizia, riguarda una giovane che si è appena laureata, credo a Milano, in medicina, facendo scalpore perché ha raggiunto i risultati bruciando tutte le tappe. Addirittura è una ex liceale classica che ha fatto il liceo classico in 4 anni, ha finito medicina in 5 anni o poco più, ed è tra l'altro una ragazza molto avvenente, per cui si è sollevato il solito vespaio di polemiche immaginando che possa aver guadagnato i titoli accademici, essere diventata dottoressa in medicina ricorrendo a pratiche a concorrenza sleale, però appunto cosa c'entra con il tema? C'entra che, come dire, con un medico che viene alla vita, un altro ieri ha lasciato questa vita, quindi è un continuo arrivare, è un continuo andare. E quindi questa vita ci parla assolutamente della necessità di considerare la vita stessa avendo bene in mente la morte, e però anche saper soppesare il valore della morte avendo bene in mente la vita che il Signore ci vuole mettere davanti anche questa mattina. Lo scorso fine settimana sono tornato, dopo credo più di 20 anni in questo periodo dell'anno, nel mio paese di origine, in Puglia appunto, e ogni volta che torno, fratelli e sorelle, che forse anche voi sperimentate questa stessa esperienza, sono sempre più numerose in questi piccoli centri, quando si proviene da un piccolo centro come nel mio caso, sono sempre più numerose le dimore che offrono un triste spettacolo. Una volta queste case erano abitate, erano piene di vita, e adesso invece sono desolatamente chiuse. Luoghi dove una volta si incontravano persone, volti familiari, oggi sono soltanto una motivazione per andare indietro con la memoria. Quelle persone oggi non sono più lì, per due motivi essenzialmente: o perché sono emigrate altrove, essendo la Puglia una terra di emigrazione, nel mio caso, oppure più banalmente, vogliamo dire, perché hanno lasciato questo mondo, perché magari erano anziani che non avevano più nessuno, quindi la loro casa ormai è chiusa. È un triste spettacolo, perché davvero sono sempre più numerose queste situazioni. Mi sembrava di camminare in alcune strade, sembravano quei film western dove le case sono completamente spopolate. Quindi tutto questo ci parla della banale attualità del vivere e del morire. E in questo caso aggiungo un tema: l'emigrazione. L'emigrazione e morte sono due esperienze che sono legate fra di loro, a doppio filo, come si dice, perché entrambe, come dicevamo, parlano della necessità che tutti noi sperimentiamo nella nostra vita di partire prima o poi, per un qualche motivo. E vedo delle persone, ripeto, che per me sono nuove, quindi oggi io cercherò di essere, come si dice, il più esplicativo possibile, quasi didascalico, quindi per alcuni, forse i fratelli che sono avvezzi a questa tematica, sembrerà un po' pedante, un po' noioso entrare in alcuni argomenti che conosciamo bene, ma visto quello che c'è in ballo, perdonerete se faremo qualche esercizio di ripetizione prima di concentrarci su cose che credo dovrebbero essere edificanti, maggiormente edificanti. Diceva prima il fratello qualcosa nell'introduzione che ha a che fare con quello che diremo oggi anche nel corso della predicazione. Lascio a voi giudicare la continuità di quello che il Signore ci mette davanti quando ci riuniamo nei suoi culti. Un'introduzione, un canto, una preghiera, molto spesso, direi quasi sempre, praticamente sempre, forse se siamo attenti un po' di più lo ritroviamo tutte le volte, c'è un filo conduttore. Io vi chiedo una cosa, quindi, di avere pazienza per questo motivo, perché ripetendo a casa questi argomenti ci ho messo 20 minuti, ma qui il tempo si dilata sempre, quindi già vi denuncio che ci metterò un po' di più. Quindi vi chiedo pazienza per questo, ma vi chiedo anche tanta attenzione. Spero non solo ad ascoltare quello che vedremo insieme, cose che, ripeto, in massima parte conosciamo tutti, spero. Ma spero anche che siate già stati attenti prima per poter fare questa comparazione di quello che diremo, di quello che è già stato detto, per mettere insieme tutto e capire davvero cosa il Signore voleva dirci oggi. Il fratello prima ha detto che anche i non credenti, come stiamo ripetendo dagli studi di Ecclesiaste, hanno dentro di sé quello che il Signore ha messo nell'uomo come creatura umana, indipendentemente dal fatto che sia credente o no. Ogni essere umano ha dentro di sé il senso dell'eternità. E questa è una cosa, è una legge davvero universale, scritta nel cuore di tutti gli uomini e di tutte le donne. E dicevo prima, emigrazione e partenza sono legate fra di loro con la morte. C'è per esempio una frase di un poeta che mi è saltata agli occhi in questi ultimi giorni, che credo anche voi abbiate sentito qualche volta. Dice così, poeta di cui non ho fatto indagini, non credo sia un credente, ma non ho fatto indagini particolari, quindi prendiamola così per quello che vuole dire. Partire, dice, è un po' morire. Partire è un po' morire a ciò che si ama. Si parte come per gioco prima del viaggio estremo, e intende la morte, no? E in ogni addio seminiamo un po' della nostra anima. Ecco, anima, viaggio estremo, partire un po' morire, questo probabilmente, ripeto, è un poeta non credente, ma sta esprimendo qualcosa che ha a che fare con il senso di eternità che è in ciascuno di noi. Una persona che non ha un senso di eternità, indipendentemente, ripeto, che fosse credente o no il poeta, non ci interessa, però sta denunciando, sta portando alla nostra attenzione temi che solo una persona che si pone il problema dell'eternità può prendere in considerazione. Parla di anima, parla di viaggio estremo, per che cosa, per quale avvenire, per quale approdo. E quindi, indipendentemente che egli fosse credente o no, procediamo nella nostra, diciamo, considerazione stamattina di questo tema. E ho fatto prima l'esempio, vi ho parlato appunto del fatto di essere emigranti. Non è neanche qui necessario che noi si provenga da una terra di emigranti per parlare e per capire di che cosa vogliamo parlare questa mattina. Tra l'altro vi guardo e mi viene in mente che molti di noi invece emigranti lo sono per davvero, oppure sono figli di persone che lo furono. Ci sono anche persone che probabilmente emigranti non sono, che sono, come si dice, nate, cresciute, pasciute a Modena in questo caso. Beh, mi dicevo stamattina, tante volte con tanti svantaggi nell'essere emigranti, forse il Signore aveva voluto riservare anche un vantaggio, cioè il cominciare ad approcciare questi temi fin dalla tenera età, quando ci si confronta con il bisogno di partire per una causa più grande, per una motivazione che non si può dilazionare, che non si può escludere alla propria vita. Quindi, indipendentemente dal fatto che noi si siamo meno emigranti, tutti noi però abbiamo una cosa in comune: sappiamo di essere, se siamo credenti, stranieri e pellegrini sulla terra. Ce lo ricorda la parola in tanti punti, questo in particolare in Filippesi capitolo 3, e sappiamo di essere figli di qualcuno che ci ha, diciamo spiritualmente parlando, siamo figli di un iniziatore della fede, di Abramo, il quale obbedì a Dio diventando un emigrante. Il primo fedele della fede di cui parliamo era un emigrante, era qualcuno che il Signore ha chiamato altrove. E nell'esperienza di tanti servitori che la storia della Chiesa annovera, molti venivano da terre di emigrazione, oppure diventavano emigranti diventando missionari. Quindi il tema del partire è qualcosa che il Signore ci pone continuamente davanti, credo, fondamentalmente per prepararci alla grande partenza che la morte rappresenta. E nella rivelazione della parola, la morte e la vita sono concetti che abbracciano l'intera complessità dell'essere umano. E ripeto, qui c'è il rischio di essere didascalici, un po' pedanti, mi perdonerete per questo, ma forse ci sono persone che questo hanno bisogno di ricordarlo o di sentirlo forse per la prima volta. L'uomo è composto nella rivelazione biblica da tre parti, lo sappiamo: il corpo, l'anima e lo spirito. Il corpo che rappresenta la parte fisica, la parte corporale appunto, la parte materiale. Poi c'è un'altra parte immateriale, quella spirituale genericamente parlando, che è composta dall'anima e dallo spirito. Lo spirito e l'anima sono qualcosa che a volte viene confuso, non sono la stessa cosa. Lo spirito è una prerogativa unica dell'essere umano ed è il dono che Dio ha fatto a ciascuno di noi per essere o meno in relazione con Lui. Se il nostro spirito è vivo, se il nostro spirito è operante, noi siamo in condizione di relazionarci bene con il creatore di ogni cosa, che ci ha donato il corpo, l'anima e lo spirito. Quando invece lo spirito muore, come vedremo, a causa del peccato, ci rimangono solo il corpo e l'anima. L'anima non sostituisce in tutto lo spirito, anzi non lo può sostituire in niente, però rappresenta ancora una parte, come dire, spirituale, immateriale, metafisica, di cui ancora anche i non credenti, il cui spirito è morto a causa del loro stato di peccato, possono avere dentro di sé questo pensiero per le cose dell'eternità e possono quindi anche prendere in considerazione il significato profondo della vita e della morte. Vita e morte, dicevamo, la morte, biblicamente parlando, è conseguenza del peccato, anzi è la retribuzione del peccato, è quello che Dio dà, permette che venga dato come retribuzione per lo stato di peccato. Sono, diciamo, una la conseguenza dell'altra, il peccato ha determinato la morte. La morte entrò nel mondo, ci ricorda Romani capitolo 5, verso 12, e entrò appunto come retribuzione del peccato, come ci ricorda sempre Romani, il famoso versetto del capitolo 6, verso 23, che tra un po' rileggeremo. E poiché il peccato e la morte sono descritte come realtà che entrarono nel mondo, entrarono in qualcosa che già esisteva, perché? Perché, come stiamo capendo logicamente, esse non furono parte della creazione iniziale di Dio. Subentrarono alla creazione di Dio, poiché sono derivazioni della condotta del genere umano, della donna e dell'uomo, che noi abbiamo ereditato pienamente. E così come è potente lo stato di peccato, anche lo stato di morte che consegue dallo stato di peccato è uno stato potente, è una situazione che si estende a tutti gli esseri umani, a tutti noi, nessuno escluso, lo sappiamo, stiamo dicendo una banalità, però interessa, arriva ad interessare la morte con caratteristiche differenti, a seconda che le persone siano dei credenti o no, sia la loro sfera fisica, come dicevamo, il corpo, che quella metafisica, quindi il futuro dell'anima e dello spirito, che sappiamo già essere morti nel momento in cui rimaniamo increduli. Quindi ho fatto questa considerazione introduttiva che ritenevo doverosa. Ci chiediamo quindi più da vicino a noi: che differenza c'è rispetto al tema della vita e della morte nell'essere credenti o nel rimanere dei non credenti? Dico rimanere dei non credenti perché così si nasce. Non è una scelta, la scelta è di poter diventare credenti, la scelta è nell'esercitare la fede da un certo punto in poi della nostra breve esistenza sulla terra, altrimenti si rimane sotto il castigo di Dio, sotto il giudizio di Dio, perché lo stato di morte ci possiede completamente a causa del peccato originale che abbiamo nascendo e che perpetriamo vivendo da peccatori. tutti nasciamo fisicamente e viviamo da peccatori, altrettanto tutti moriremo fisicamente in quanto peccatori, credenti e non. Quindi ci chiediamo quale differenza ci sia. C'è una differenza, ma va ricercata nella parola, va ricordata. Finché l'uomo resta non riconciliato con Dio, come dicevamo adesso, poco fa, di fatto si è spiritualmente morti, fisicamente vivi, ma spiritualmente morti. Lo spirito è ucciso dallo stato di peccato, in cui, ripeto, si nasce, qui non possiamo sfuggire, in cui si vive nella vita finché non lo si riconosce, finché non si adottano le contromisure che Dio ha messo a nostra disposizione per poter essere salvati da questo stato di peccato. Quindi lo spartiacque tra credenti e non è proprio questo, che sebbene entrambi debbano passare per la morte, e molti che ci hanno preceduto siano già passati per la morte fisica, il credente nel corso della sua vita su questa terra riceve nuovamente, e qui dovremmo essere particolarmente attenti di non passare come banale queste affermazioni bibliche, si riceve nuovamente con l'esercizio della fede nell'opera, nella rivelazione di Dio, questa vita spirituale dello spirito dell'uomo che è dentro di noi. Dice appunto Romani 6,23, ed è il caso di rileggerlo, perché il salario del peccato, la retribuzione, lo stipendio e quello che ti guadagni nell'essere un peccatore è la morte. Ma il dono, quindi qualcosa che non si merita, che non si guadagna, che non si conquista, ma che si può solo ricevere gratuitamente, esprimendo riconoscenza e una vita orientata diversamente a quello che era prima, è invece la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. È un versetto che sappiamo davvero a memoria, forse uno di quelli più facili da ricordare, che più ci interroga, è più facile da ricordare, chiediamoci come mai, proprio perché parla di quello che è il salario del peccato, che è la morte, che è l'ultimo nemico, come vedremo più avanti, e che cerchiamo di esorcizzare come esseri umani. La festa di Halloween è essenzialmente un tentativo di esorcizzazione, di qualcosa che tutti temiamo, ma che viene in qualche modo rappresentata con maschere, scimmiottata, presa un po' in giro, quasi si potesse allontanarla, un rito apotropaico, no? Scaramantico. Oltre ad essere una cosa potenzialmente dannosissima, perché apre la porta alle potenze spirituali, da cui giustamente giovani e non giovani facciamo bene a ritirarci, a stare lontani. Andando avanti, volevo ricordarvi come una cosa importante secondo me, quindi questa cosa qui, che così come la vita è la vita terrena, la vita del corpo, la vita che viviamo adesso è una cosa transitoria che un giorno dovremo smettere, è iniziata e finirà. È una buona notizia, parzialmente buona solo per i credenti ovviamente, è terribilmente cattiva per chi invece permane nella sua incredulità, che anche la morte fisica è un fatto transitorio. È un fatto positivo questo, diciamo, per i credenti, perché sottende questo passaggio della morte fisica, che ripeto è una cosa momentanea, cercheremo di vederlo adesso, a qualcosa di molto migliore. Nel caso dei non credenti, qualcosa di negativo, nonostante sia apparentemente consolante, che anche la loro morte fisica è un fatto transitorio che a un certo punto verrà interrotto, ma sottende a un'esperienza terrificante, che è quella del giudizio finale che Dio impartirà a chi nella sua vita ostinatamente ha scelto di rimanere incredulo. Dicevamo quindi, sia il credente che il non credente sono infatti attesi, dopo questo fatto transitorio della vita terrena e della morte terrena, a un appuntamento finale che nella parola prende il nome di una chiamata. C'è un appello, una chiamata, un momento in cui saremo risvegliati, dice. Il credente ha gioia eterna e vita eterna, termini terribilmente banalizzabili. Vi chiedo davvero, come vi chiedevo all'inizio, facciamo attenzione a che queste cose non vengano processate come banali dal nostro cervello, dal nostro cuore. E l'altro ha condanna definitiva e altrettanto eterna nel caso degli increduli. Sono cose che forse non ci meravigliano più, però a tante persone del mondo ancora meraviglia che Dio possa avere in mente questa idea di cui prima qualcuno, credo la sorella in preghiera, ha fatto riferimento, che Dio possa aver avuto questo progetto dentro di sé, qualcosa che può meravigliare la gente, ma Ma addirittura ormai la meraviglia, penso da parte dei non credenti, che possano esistere dei, tra virgolette, scusate il brutto termine, cretini, saremmo noi credenti, che ancora credano a queste, che vengono derubricate come delle favolette. La parola dice, non vi meravigliate, capitolo 5 di Giovanni, non vi meravigliate di queste cose, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio, Giovanni capitolo 5, versi 28 e 29. Dicevamo, la morte del corpo è dunque un fatto temporaneo, transitorio, tant'è che la Bibbia ne parla simbolicamente paragonandola ad un dormire, ad un sonno, ad un addormentamento. Attenzione però, in questo non mi soffermo tanto, perché qualche domenica fa un fratello ha già giustamente sottolineato questa distinzione da operarsi. Non si parla in questo caso di sonno come una sorta di fase in cui l'essere umano manca di coscienza, la sua coscienza viene annullata oppure viene sospesa in qualche maniera, perché terribilmente, che piacciono anche noi credenti, dopo la morte fisica, l'anima, questa residua parte spirituale, come dicevamo all'inizio, questa residua parte immateriale, sarebbe meglio dire, rimane cosciente, rimane vigile. E anche qui non andrò a rileggere l'episodio del ricco e di Lazzaro, ma è talmente esplicativo e chiaro, dopo lo citerò soltanto come riferimento nel caso in cui qualcuno lo voglia andare a rivedere, che si capisce bene che dopo la morte il corpo si sta riposando, il corpo è stato accantonato, ma l'anima è o meno alla presenza di Dio, e questo fa una grande differenza. Lo diceva anche, lo dice la parola, che si tratta di una specie di sonno, ma non è da intendersi quindi come sonno dell'anima, come annichilimento. No, l'anima rimane o felicemente o tristemente assolutamente sveglia e vigile. È invece un sonno inteso come una durata temporanea, come normalmente accade. Vado a dormire prima e mi sveglio poi, c'è un intervallo di tempo. Quindi è una sottolineatura del fatto che questa morte terrena è una cosa temporanea. Daniele capitolo 12 dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. È un po' un rileggere Giovanni capitolo 5, però anticipato già nel profeta Daniele, capitolo 12 verso 2. Quindi la vita terrena è un fatto temporaneo, per chi? Per tutti gli esseri umani. E la morte terrena è altrettanto uno stato temporaneo per tutti gli esseri umani. Esiste poi dopo di questo uno stato ultimo che sarà senza fine. Ci sono quindi sostanzialmente tre stati: uno stato iniziale, ricapitolando, in cui nasciamo peccatori e viviamo sulla terra come tali, perciò fisicamente vivi e spiritualmente morti, e poi c'è uno stadio intermedio, vita terrena prima, nel corso della quale siamo chiamati ad una scelta di esercitare fede nell'opera di Gesù per riacquistare il dono della vita spirituale, mentre il corpo terreno rimane soggetto, fratelli e sorelle, amici, se ci sono solo degli amici, il corpo rimane soggetto a conseguenze del peccato, malattie, e se non sono malattie, la progressiva invecchiamento, la progressiva degenerazione, potremmo dire, dei tessuti, che normalmente precedono la morte, ma sappiamo che non abbiamo bisogno di diventare vecchio o di ammalarci gravemente per morire, perché lo stato di peccato ci ha anche tuffati sostanzialmente in uno stato di grande debolezza. Siamo estremamente, potentemente vulnerabili. Basta un incidente, anche il più sano dei corpi, il più giovane delle persone, si ritrova a aver compiuto il passaggio. Nelle ultime settimane, episodi di cronaca, banali anche quelli, perché purtroppo succedono continuamente, ci hanno riportato alla memoria quanto sia evidente questo pericolo, il rischio. Giovani poco più che ventenni, addirittura solo dei diciottenni, sono stati investiti durante alcune notti, nelle scorse settimane, passando da uno stato di vita promettente, pieno di gioia, di spensieratezza, tipico di quell'età, a una situazione ormai molto differente. Per cui vi chiedo di non banalizzare, penso in particolare ai giovani, penso alle mie due figlie che sono qua stamattina, di non banalizzare il peso di questa scelta, di non banalizzare il peso di questi avvisi che il Signore ci sta rivolgendo. Esiste poi sempre lo stato intermedio della morte terrena. Dicevamo, il corpo a un certo punto termina il suo compito, cessa le sue funzioni, e la componente spirituale dell'uomo segue a quel punto un percorso che è coerente con la scelta che, si è sta- che è stata fatta o non è stata fatta durante la breve esistenza terrena. I credenti, come dicevamo, sono consolati alla presenza di Dio nel paradiso. Gli increduli, simmetricamente, invece, sono tormentati nella separazione da Dio, e questo avviene nell'inferno, in quello che denominiamo essere l'inferno. Non esistono alternative a questo stato di fatto, non ci sono altre possibilità, e se qualcuno le insegna, sta insegnando semplicemente delle sovrastrutture, consolatorie forse, perché a noi esseri umani piace non essere posti di fronte all'out-out, o questo o questo, o sta minestra o quella finestra. A noi non piace, piacciono i compromessi, e anche al lavoro piacciono i compromessi. Negli ultimi mesi ci bombardano di una parola inglese, trade-off se non sbaglio, significa esattamente compromesso tra costi e benefici, compromesso tra esigenze di una maniera, esigenze diametralmente opposte, scendere a, una qualche forma di compromesso. Questo può essere anche accettabile per alcune cose nella vita operativa, pratica, perché delle volte bisogna farlo per motivi diversi, ma quando parliamo di argomenti tipo quello di oggi, questo è fuori luogo. Purgatorio, altre forme di sussistenza dell'anima, il riciclaggio dell'anima, di reincarnazioni, non esistono. Scritturalmente, se assumiamo la parola di Dio come verità, questo non è ammissibile. Gesù stesso, che è Dio, nella parabola di Ricco e Lazzaro, Luca 16, vi dicevo, i riferimenti ve li do adesso, ma non lo leggeremo, Luca 16, dal versetto 19 al 31, parla della parabola, in forma parabolica, dell'esistenza dopo la morte. Il ricco e Lazzaro sono due esempi di quello che può avvenire al credente e al non credente, in base che lui sia diventato credente o no durante la sua vita. E dopo di questo c'è uno stato finale, e c'è un altro bellissimo capitolo che non leggiamo per esigenze di tempo, ma che davvero suggerisco di rileggere, perché è davvero anche buono per la salute mentale, nel senso che, mi spiego meglio, è estremamente logico, conseguenziale, quasi un trattato filosofico, se non fosse che è soprattutto qualcosa di ispirato dallo Spirito Santo, ed è Prima Corinzi capitolo 15. Se ve lo volete annotare, vi suggerirei di rileggerlo a questo proposito, perché ci ricorda che la risurrezione finale ci donerà un corpo incorruttibile. E questo, fratelli e sorelle, è una grande rivelazione che Paolo impiega un capitolo appunto per, diciamo, esplorare, per esporre, ed è una bellissima notizia per noi, ma è una terribile notizia per i non credenti. Vedremo perché. E con questa risurrezione finale Dio ci dona nuovamente un corpo incorruttibile e segna la definitiva vittoria di Dio sulla morte. A quel punto il credente ritorna ad essere completamente vivo, il suo corpo, la sua anima, il suo spirito ritornano ad essere, come dire, riunificati e beati alla presenza di Dio. Anche il non credente riacquisterà una sua parvenza di completezza immateriale da un lato e materiale, perché, fratelli e sorelle, il suo spirito, se non ha mai creduto durante questa vita terrena, rimane terribilmente, irrimediabilmente morto. Non risorgerà il suo spirito, mentre la sua anima verrà riunita al suo corpo, che pure, come quello dei credenti, risorgerà, verrà richiamato fuori dallo stato di morte, ma questa volta per essere destinato al tormento eterno di quella che nella parola è definita essere la morte seconda. Esiste una morte prima, quella di cui normalmente trattiamo, ma esiste soprattutto una morte seconda, che è lo stagno di fuoco. È un corpo che è stato seminato corruttibile e che, secondo Prima Corinzi 15, risusciterà incorruttibile. Nel caso dei credenti sarà un corpo in grado di vivere eternamente, per questo incorruttibile. La cosa terribile è che per i non credenti sarà incorruttibile, sarà non consumabile nemmeno dall'inestinguibile fiamma dello stagno di fuoco. Quindi significa essere davvero davanti a un bivio importantissimo. Secondo la parola di Dio, la nostra scelta conta tantissimo. ripeto in particolare questa cosa a chi questa scelta la sta magari differendo, la sta allontanando, la sta rimandando, che l'esperienza pratica ci dice che non è assolutamente una buona idea. La vita terrena, come ci diciamo spesso, è una preparazione per la vita eterna oppure per la morte eterna. Il bivio è fisso e lo vogliamo risottolineare. Per gli increduli la morte eterna è uno strumento che anticipa la condanna definitiva. Per i fedeli, invece, è uno stato di attesa che precede la gioia senza fine, di cui pure qualcuno stamattina ha parlato facendoci riferimento. Fanno parte dei ricordi di infanzia di molti di noi, fratelli, sorelle o amici, dei momenti in cui si andava a letto felici la sera, perché l'indomani mattina di buon'ora i nostri genitori, papà o mamma o entrambi, sarebbero venuti a svegliarci magari anche di buon'ora perché si partiva per le vacanze o perché si veniva ammessi a partecipare a una qualche attività di nostro sicuro interesse. Nessuno di noi dubitava della parola dei nostri genitori, nessuno di noi dubitava della loro promessa. Non si metteva in dubbio nulla, anzi si andava a letto felici, non si stava nella pelle, quasi quasi neanche si voleva dormire, per la felicità che prometteva il programma che i genitori avevano fissato per noi. E la domanda è, potrebbe essere forse diverso nel caso della promessa di Dio per noi che siamo i suoi figlioli? Davvero vogliamo aver dato così tanto credito alle promesse dei nostri genitori, che raramente hanno mancato di trasformare in realtà, e non fare almeno la stessa cosa verso colui che si definisce il Dio onnipotente, il creatore di ogni cosa, che ci conosce, che ci ha rivelato come siamo fatti, che ci ha rivelato per che cosa siamo fatti e che ci ha messo davanti l'importanza della scelta a cui stiamo alludendo continuamente questa mattina. Dio è disposto al nostro bene, la sua predisposizione è benigna. Dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi. Si può avere speranza in questa vita, si può scegliere di rimanere senza speranza. La cosa positiva, la buona notizia è che c'è tempo ancora per scegliere, ma non sappiamo quant'è questo tempo. E probabilmente facciamo bene anche a contare da quanti anni stiamo ascoltando continuamente gli appelli a prendere questa decisione. E il tempo è volato. Probabilmente volerà immediatamente con ancora maggiore velocità quello che ancora il Signore ha destinato per ciascuno di noi. Quindi affrettiamoci davvero. C'è ancora posto, come dice qualcuno. Ma i posti non sono garantiti se vogliamo aspettare inutilmente. E quindi la domanda è: a quale tipo di risveglio ti stai preparando? Che il Signore proprio possa benedirci per dare credito a questa sua parola. Come diceva sempre un fratello qualche settimana fa, ha parlato di questo stesso tema qui. Dimenticatevi chi sta parlando, anzi per molti di voi è facile anche perché non ci conosciamo. Però ritenete fermamente la parola che vi viene proposta, che vi viene rimessa davanti e che probabilmente già conoscete, perché quella parola non passerà. Il Signore ha detto che sarà eterna come sono eterni i suoi propositi. E volevo a questo punto però concentrarmi, concludendo, avviandomi alla conclusione, su quattro aspetti, che sono solo alcuni aspetti, di quello che potremmo definire essere il valore che ha la morte dei credenti. Abbiamo detto com'è la posizione rispetto alla vita e alla morte nell'essere credenti e nell'essere non credenti. Ora vogliamo soffermarci sul caso più felice, su quello dei credenti, e chiederci se la loro morte, se la nostra morte, quando arriva il momento, abbia un valore che può trasferire ricchezza a ciascuno di noi. La risposta ovviamente è sì, e queste sono solo alcune considerazioni, perché la parola è molto più profonda, molto più ampia, ma naturalmente noi ci vogliamo soffermare solo su alcune cose. Il primo aspetto che volevo ricordare insieme a voi è che la morte fisica dei credenti, temporaneamente addormentati, ricordatevi sempre le virgolette di questo sonno, di questo dormire, è un'immagine che serve a sublimare lo stato di riposo di quelli che affidano se stessi alla cura di Dio. Fratelli, è come una continuazione di quello che il Signore ci chiede di fare quotidianamente. Il credente è chiamato a vivere la sua vita terrena compiendo ripetutamente questa scelta che ci ricordiamo molto spesso di fare. cioè di riposarci in Dio, di morire quotidianamente alla nostra carnalità. Romani 6, sempre Romani 6, su questo è molto proficuo questo testo, Romani 6, capitolo 6, quindi versetti 12 a 14, anche qui parole molto familiari. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti, fatti viventi. Non gli zombie di Halloween o di Carnevale o dei film americani. Morti davvero, fatti viventi. Cioè non è una scimmiottatura per ridere, per spaventare il compagno di banco. C'è la possibilità di tornare viventi. Morti, fatti viventi. Dopo, ma anche oggi, su questa terra, riguardo alla vita spirituale. Rimaniamo nel peccato, siamo morti spiritualmente, veniamo alla vita spirituale nuovamente se esercitiamo la fede nella salvezza e nella parola del Signore. Presentate quindi voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Quindi è l'esperienza del cristiano quella di affidarsi giorno per giorno al Signore, attendendo i suoi tempi, i suoi modi di intervento, perché siamo consapevoli che la sua vita dentro di noi è un fatto reale. Dal momento che il nostro spirito, quando viene rivivificato, non vive più da solo, dice la parola, ma è accompagnato dal dono dello Spirito Santo, cioè Dio stesso nella terza persona rivelata della Trinità, che viene a stare dentro ciascun credente, per garantire che questa vita non si interrompa più. Ecco la potenza dell'essere dei morti fatti viventi. Fratelli, questo essere a riposo, essere collocati a riposo, quindi, quando la morte fisica giungerà per ciascuno di noi, è un fatto che costituisce, con enfasi, una più forte testimonianza della vittoria che risiede nel fare completo affidamento nell'opera di Dio, la quale opera, l'opera di Dio, verrà completata proprio con la distruzione di un ultimo nemico che, guarda caso, è proprio la morte. È per questo che con la morte avremo sempre a che fare, è un fatto necessario, continuamente presente finché siamo sotto questo periodo storico. La parola definisce la morte in 1 Corinzi 15:26 essere l'ultimo nemico di chi? Di Dio e dei credenti, e anche dell'uomo in generale, perché sarà tuffata insieme allo stato di peccato e a tutti i peccatori, a Satana e agli angeli ribelli insieme a lui, in quello stagno di fuoco che abbiamo letto prima da Apocalisse 20. Quindi, fratelli e sorelle, anche per questo motivo, quel famoso versetto di Salmo 116 che viene richiamato spesso nei funerali e che ci dà un fastidio, soprattutto a quelli che in quel momento soffrono il distacco, soffrono la perdita di una persona cara, assolutamente è un versetto coerente con quello che la parola dice ed è consolante se lo vediamo sotto questa prospettiva. Dice il Signore che per lui è preziosa la morte dei suoi fedeli. Salmo 116, verso 15. Un secondo aspetto più breve da trattare, cioè che almeno cercherò di trattare più brevemente, è che la morte dei credenti è anche, secondo la parola, uno strumento di conformazione a Cristo. È uno strumento che permette a noi di essere avvicinati, resi conformi finalmente all'immagine, a tutto quello che perfettamente, nella sua perfezione, il Signore Gesù rappresenta. Lo sapete, il riferimento a cui sto puntando è Filippesi capitolo 3, al verso 10 dice, allo scopo, tutto ciò, allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a lui nella sua morte. Anche qui la banalizzazione è sempre in agguato, allo scopo di conoscere Cristo, come fosse una cosa da niente. Se dicessimo ai ragazzi oggi, allo scopo di conoscere, tra mezz'ora in piazza a Modena si conosce la vostra rockstar preferita, o c'è il vostro influencer del cuore, fareste a cazzotti, e anche noi grandi, lo stesso si potrebbe fare un esempio simile, la stessa cosa, perché certe cose nell'essere umano non cambiano mai, anzi con l'età peggiorano addirittura, a meno che finalmente non si depongano le armi al Signore, allo scopo di conoscere niente meno che Cristo, la potenza della sua risurrezione. Stiamo parlando di morte e il Signore ci offre la potenza di risorgere, la comunione delle sue sofferenze, sì, addirittura divenendo conformi a lui nella sua morte, sì, anche questo. Da Giovanni capitolo 10 il Signore Gesù ci ha lasciato una perla, si diceva stamattina. Quando è morto, Giovanni 10:18, non lo leggiamo per brevità, ma se lo volete annotare così lo rivedete poi con calma, sapete che Gesù, morendo, affermò prima di morire che deponeva volontariamente la sua vita, perché era consapevole di deporla adesso per riprenderla poi, avendo in sé il potere di fare tutto questo, di vincere la morte. Per forza, una dichiarazione di onnipotenza e quindi di divinità, come lui di fatto è. Ed è sempre Gesù Cristo che per noi è vivente dentro di noi, attraverso quello che lo Spirito Santo rappresenta dentro di noi, ispira anche a tutti noi che abbiamo fatto la felice scelta di appartenergli la stessa fiducia per affrontare, quando arriverà a tempo debito, questo momento di trapasso fisico, per essere resi più conformi a lui. Una sfaccettatura, passo al terzo tema, di quanto abbiamo detto fino adesso, ma che credo meriti di essere messa in rilievo ancora una volta, è che la morte rappresenta, il capitolo morte, l'argomento morte, il concetto di morte, rappresenta per noi, nel nostro modo di relazionarci con questo argomento, un termometro di consacrazione. Infatti il nostro personale stato d'animo rispetto a questa tematica la dice lunga, è un indicatore molto accurato del nostro personale stato di consacrazione davanti a Dio. Possiamo davvero affermare, come arrivò a dire Paolo sotto la guida dello Spirito Santo in Filippesi 1, che per noi il vivere è Cristo e morire è guadagno? Cioè, vedete, fratelli, qui c'è una cosa straordinaria. Recentemente qualcuno, magari l'avessimo già letto sul Cristiano, sull'editoriale, ha postato sulla chat di chiesa una cosa edificante. Non succede molto spesso, devo dire, purtroppo. Però qualche volta succede, siamo grati al Signore, e questo non solo succede, ma che potrà essere intensificato, magari crescendo nella nostra, diciamo, consacrazione al Signore. Una bella considerazione di un fratello sul tema di Halloween. E diceva giustamente il fratello, non possiamo non trovare strano che persone che giustamente hanno paura della morte, come si deve naturalmente avere, dell'ultimo nemico, dello spauracchio delle nostre anime, arrivi Halloween e poi cominciano a celebrare, ad esaltare la morte. No? È una dicotomia, una contraddizione, una schizofrenia che la dice lunga su come siamo guidati. Però per i fratelli, per i credenti, per i figli di Dio, addirittura la morte è da vedersi come un guadagno. Per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno, naturalmente quando ne arriva il momento fissato da Dio, dopo una vita di consacrazione che il Signore stima essere arrivata al livello che doveva raggiungere. È una regola spirituale, fratelli e sorelle, maggiore è il nostro dipendere da Cristo, maggiore sarà la serenità con la quale affronteremo il trapasso quando arriverà il momento della morte fisica per ciascuno di noi. La maggiore consacrazione quotidiana, che è espressa, come dicevamo, morendo alla propria carne, facendo valere la vita dello Spirito Santo in noi, per noi che siamo credenti, è il migliore esercizio di preparazione a questo appuntamento ineludibile per ciascuno di noi. E potremmo dire, concludendo questo punto, che chi muore quotidianamente a se stesso un giorno morirà, ma per vivere per sempre. C'è un grande guadagno in tutto questo. Davvero la morte può essere vista sotto questo aspetto come un grande guadagno. Ultimo aspetto, che ha a che fare anche questo con qualcosa che stamattina è venuta fuori, i due canti che abbiamo, che i ragazzi ci hanno, il gruppo musicale ci ha proposto all'inizio, parlavano entrambi di adorazione, e anche qualcuno ha fatto un intervento rispetto alla sottolineatura dell'importanza che la lode e l'adorazione ha, perché hanno una caratteristica importante, oltre ad essere qualcosa di scritturale a cui siamo chiamati, e che nel momento in cui si è vivi spiritualmente si è portati a partecipare. Ma ha una caratteristica che è immarcescibile, che è una cosa che non dovremo lasciare qui. È una delle poche cose spirituali, è una caparra quasi, che il Signore ci fa sperimentare qui, perché ha la caratteristica, l'adorazione dei credenti, della continuità. Non conoscerà soluzione di continuità, non conoscerà un'interruzione. Quando noi moriremo, il nostro corpo verrà deposto, messo a riposo, ma il nostro spirito continua ad essere adorante davanti al Signore. Anche qui c'è una marea di versetti, di testi che si potrebbero richiamare a riferimento, il più potente dei quali probabilmente è quello di Luca, capitolo 23, quando il Signore parla al suo vicino di croce, uno dei due ladroni che aveva sul finire della sua vita terrena riconosciuto in Gesù Dio. E sappiamo che gli ha detto: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. E in paradiso sapete cosa si fa? Lo leggiamo da altri punti della parola di Dio. In ebreo, forse quello più sintetico, ma più potente, uno di quelli più potenti, è in Ebrei capitolo 12 verso 23, dove viene riportata l'immagine di questa festante assemblea celeste, dice la parola. Poi a seconda delle traduzioni può esserci qualche variazione nei termini, ma il senso è questo: un'assemblea che fa festa nei cieli, significa, che è composta dagli spiriti dei giusti resi perfetti. Chi saranno mai questi spiriti dei giusti resi perfetti? Stiamo forse insegnando che esistono dei giusti più giusti, dei giusti meno giusti, dei santi più santi di altri. I giusti resi perfetti sono tutti i credenti, è ciascuno di noi, è ciascuno di noi. Una sorella ha avuto l'ardire di alzare la mano, ma non sbaglia, perché la parola dice resi perfetti. Tutti noi ci sentiamo inadeguati, ma saremo resi perfetti se ci affidiamo al Signore per partecipare a questa festante assemblea celeste. E la ritroviamo anche in altri punti di Apocalisse, che sempre per brevità non leggiamo. Apocalisse al capitolo 6, dove si parla dei martiri della fede, che sono alla presenza di Dio. Addirittura vengono un attimo redarguiti, se vogliamo dire, dal Signore, perché non ce la fanno più ad aspettare in questo crescendo di gioia. Dicono: riposatevi, la divinità dice loro, il Signore fa sapere loro di riposarsi ancora un po'. Vedete, torna questo tema del riposo, ma ancora un po', perché c'è temporaneità in queste cose, fino a che con il giudizio finale si entrerà in quello che non è più temporaneo, ma sarà assolutamente definitivo. E poi anche più avanti, in Apocalisse 7, si parla dei fratelli che muoiono durante la tribolazione, che ci sarà un episodio che dovrà ancora avvenire sulla terra. Durante la grande tribolazione, chi crederà al Signore farà evidentemente pubblica manifestazione di questo, pagherà con la vita la scelta della fede. Quindi siamo anche oggi particolarmente privilegiati, se la vogliamo vedere sotto questo aspetto, nel credere nel tempo che ci è stato dato, prima che arrivino tempi peggiori. Però saranno anche loro immediatamente ammessi alla presenza del Signore, figurano davanti il cospetto di Dio in vesti bianche, dice la parola. E sapete, tutta è un'atmosfera pervasa di due cose, di lode e di adorazione. Se queste persone avessero adorato in vita, avrebbero continuato ad adorare. Semplicemente nel momento del trapasso non c'è soluzione di continuità rispetto al tema dell'adorazione. L'adorazione che cominciamo in questa vita continuerà in una maniera molto più soddisfacente, assolutamente perfetta, mentre oggi probabilmente è ancora molto imperfetta, ma sappiamo di essere in cammino davanti al Signore. Tutto questo prima del giudizio finale. E adesso, veramente concludendo, vi ringrazio per la grande pazienza. Dicevamo che la morte è un fatto all'ordine del giorno e ci si confronta con essa in occasione dei riti funebri, quando il distacco e il dolore, l'abbandono di una persona amata, comprensibilmente possono prevalere impedendo una visione equilibrata ed oggettiva. È quindi saggio sviluppare per tempo, conservare, ma direi proprio coltivare con attenzione la visione biblica su questa tematica, per non cedere al disorientamento. Quando è andato col signore Pietro, il fratello che ha introdotto le riflessioni, ha detto: sono episodi in cui veniamo tuffati in una sorta di smarrimento, di disorientamento, è naturale che sia così. Proprio per essere preservati da questo stato di cose, facciamo bene a coltivare la visione biblica, che in massima parte è stata una ripetizione che abbiamo fatto stamattina. Certamente però ognuno di noi, giovane o meno giovane, avanti o indietro nella fede, è tenuto ad interrogarsi in prima persona rispetto al senso della propria vita e della propria morte. Quando diciamo di essere fedeli, la prima affermazione che diciamo: finalmente il Signore ha dato un senso alla mia vita. Sì, ma andrebbe corredata, integrata, continuata, dicendo: sì, il Signore ha dato un senso alla mia vita, ma ha dato anche un senso alla mia morte, perché io possa vedere in essa qualcosa che ricade assolutamente nei piani di gloria che il Signore ha per lui e per noi. Quindi per coloro che credono, abbiamo visto che la morte fisica contemporaneamente testimonia il loro affidamento a Dio, li conforma a Cristo, li sprona a maggiore consacrazione e sottolinea l'importanza della nostra, della loro, dei credenti, adorazione e lode. Quindi questa visione che il Signore vuole darci vuole essere qualcosa per metterci in grado contemporaneamente di saper guardare, come dicevamo, alla vita, avendo in mente la morte, considerando la morte, e contemporaneamente guardare alla morte considerando la vita. Che il Signore ci benedica. Amen.